Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
La musica bellissima del Don Giovanni, che è indubbiamente uno dei più grandi miti moderni, personaggio che ha visto un'infinità di reinterpretazioni, sono oltre 4.000, riscuotendo nei secoli un successo universale. La sua rappresentazione di indomabile seduttore risulta però riduttiva, considerando che nella sua complessa figura si incontrano le più controverse implicazioni filosofiche e teologiche dell'umanità. C'è il rapporto con la morte, c'è l'idea dell'amore, c'è il rapporto con la trascendenza e il divino. Inoltre, l'inquietudine di ogni situazione amorosa rispecchia il rapporto di lontananza e vicinanza allo stesso tempo della passione e della conoscenza che si genera tra l'amare e l'apprendere, una struttura che ricorre frequentemente nella tradizione filosofica occidentale, da Platone a Aristotele, da Hegel a Kierkegaard. Per uno sguardo filosofico, Umberto Curi ha analizzato le principali versioni del Don Giovanni, sottolineando come il libertino non agisca per una generica immoralità di costumi, né per un impulso coattivo alla soddisfazione del desiderio sessuale, ma per la negazione della trascendenza e per il rifiuto a riconoscere qualsiasi manifestazione sovrannaturale. Ne parliamo con Umberto Curi.
Catano di questo, delle belle che amò il padron mio, un catano voglio fattivo, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Torniamo quindi sul grande mito moderno, sulla figura del Don Giovanni, con il professor Umberto Curi, che nei suoi saggi sottolinea come, anziché ripetere in maniera del tutto acritica lo stereotipo di Don Giovanni come inesorabile seduttore ingannatore, si tratta semmai di recuperare un significato ben più complesso del mito originario. Così lei ne analizza la fenomenologia, professor Curi.
Siamo in presenza di un singolare paradosso, nel senso che è oramai consolidata una tradizione che è diventata senso comune, secondo la quale Don Giovanni è il modello del seduttore, dell'impenitente cacciatore di gonnelle, del coatto del sesso. In realtà, se, come ho cercato di fare anche nei miei scritti, si risale alle tre versioni classiche del mito di Don Giovanni, quelle che ne hanno definitivamente affermato l'importanza, e cioè la versione del 1630 di Tirso de Molina, quella di Molière di circa 40 anni dopo, e poi a distanza di poco più di un secolo e mezzo la versione di Mozart da Ponte, si fa una scoperta che può sembrare sconcertante, e cioè che non vi è proprio nessun fondamento in questi testi, che pure hanno un rilievo del tutto particolare, non vi è alcun fondamento che consenta di pensare a Don Giovanni come un seduttore. Si potrebbe addirittura giungere ad affermare, e questa affermazione non è gratuita, che anzi questi tre testi descrivono gli insuccessi, l'incapacità di Don Giovanni di presentarsi davvero come un seduttore vincente. E d'altra parte, ciò che emerge e che probabilmente è anche la spiegazione della grande fortuna di questo mito, non è l'immagine del debosciato, dello sciupa femmine, perché sarebbe difficile immaginare che una visione di questo genere possa aver incontrato un così grande successo e possa aver raggiunto il XX secolo attraverso una molteplicità di versioni diverse. Il fatto è che Don Giovanni si presenta come una figura molto più significativa, è davvero l'antagonista del cristianesimo, è colui che si erge come figura diabolica e come negatore di quelli che sono i veri e propri presupposti basilari della religione cristiana, in particolare la nozione cristiana dell'amore. Insomma, ciò che emerge da una ricostruzione storica del mito che sappia andare al di là di stereotipi oramai del tutto consunti è che Don Giovanni è la figura di un anticristo che nel cuore del periodo storico della riforma protestante e poi della controriforma impugna e combatte ciò che è a fondamento della religione cristiana. È un grande bestemmiatore, così lo troviamo ad esempio nella commedia di Molière, è un grande ostile avversario della concezione cristiana dell'agape, dell'amore verso i propri nemici, ma non è quella sbiadita figura di seduttore che ha fatto sì che con gli anni Don Giovanni da un nome proprio diventasse un nome comune.
Quindi è stato trattato, diciamo, questo mito in modo un po' riduttivo. Una figura molto più significativa, lei ci diceva, è fondamentale il punto che lei ha appena messo in rilievo, ossia che il fulcro del mito non è la conquista amorosa, ma la negazione, quindi, della trascendenza, dell'aspetto religioso, che nella commedia originaria, quella di Tirso che lei ha appena citato, è molto chiaro. C'è la condanna di Don Giovanni che si basa sul suo rifiuto a riconoscere il soprannaturale, in altre parole, sul suo ateismo. Insomma, l'ecclesiastico Tirso ha saputo cogliere quello che nei secoli poi sarebbe diventato il vero nocciolo duro della cultura occidentale, cioè lo scontro fra materialismo e trascendenza e religione. Dunque, professor Curi.
Certo, tra le molte ragioni che inducono a superare una visione stantia e, ripeto, totalmente poi infondata della figura di Don Giovanni, ve n'è una che considero particolarmente persuasiva e che mi ha spinto persino a domandarmi come mai si sia continuato a perpetuare questa immagine stereotipata di Don Giovanni anche in presenza di una ragione come quella che sto appunto per citare. Come è noto, un tema che ricorre in tutte le diverse versioni del mito di Don Giovanni riguarda la fine di questa vicenda. Don Giovanni viene inghiottito vivo all'inferno. Allora, è difficile evidentemente immaginare una pena più atroce di quella che consista nell'essere inghiottiti vivi all'inferno. E domina ancora in tutta l'età moderna in cui compare e campeggia la figura di Don Giovanni quella che viene abitualmente definita come la legge del taglione o, se si vuole, la pena del contrappasso. Quella secondo cui cioè vi è una relazione simmetrica, proporzionale tra la colpa e la pena. Allora, se noi facciamo il percorso a ritroso e partiamo dalla pena, da quella che, ripeto, è la pena più atroce che si possa immaginare, dobbiamo desumerne che Don Giovanni sia responsabile di una colpa gravissima tale da meritare per l'appunto una pena così inflessibile. Ora, se veramente Don Giovanni fosse riducibile alla figura del seduttore, è difficile difficile immaginare che vi possa essere una proporzionalità tra la seduzione di una donna, che è certamente un atteggiamento disdicevole e censurabile, ma non credo che possa essere considerato di una gravità tale da meritare la pena che viene inflitta a Don Giovanni.
Quindi la colpa è un'altra.
La colpa è evidentemente un'altra. Tutt'altro è il ragionamento se riconosciamo nel Don Giovanni colui che appunto si contrappone frontalmente alla figura del Cristo, se riconosciamo nel Don Giovanni il bestemmiatore che nega la divinità del Cristo, se riconosciamo nel Don Giovanni, come lei accennava, colui che contesta ogni forma di trascendenza in nome invece della piena totale laicità e contro ogni forma di dogmatismo. Allora, se questo personaggio osa contrapporsi direttamente alla figura di Cristo, questa bestemmia costituisce certamente una colpa che merita una pena adeguata, qual è appunto quella prevista per Don Giovanni.
E qui entra in gioco anche il suo rapporto con il morto, appunto, no? Che poi da lui ucciso viene a prenderlo invece nel libretto di Lorenzo da Ponte. Professor Umberto Curi, un altro punto centrale in Don Giovanni, se analizziamo la tipologia dei racconti mitici, è che Eros emerge e rende visibile lo stretto legame che c'è tra la passione amorosa e le svariate forme del conoscere. Anche Leonardo da Vinci lo aveva in qualche modo detto, che ogni scoperta, ogni forma di conoscenza nasce comunque da una passione, da una pulsione, da una forma di amore, potremmo dire?
Certo, anche questa, devo dire, è una convinzione largamente diffusa, tanto quanto sostanzialmente infondata, quella cioè secondo la quale sussisterebbe un rapporto di incompatibilità tra amore e conoscenza, nel senso che l'amore sarebbe una espressione irrazionale, mentre la conoscenza è la forma più compiuta di razionalità. Tutto ciò è presente ancora oggi largamente nel senso comune, persino in alcune espressioni un po' familiari. Quando per alludere a qualcuno che si è innamorato diciamo che è fuori di testa, proprio perché si ritiene abitualmente, ma ripeto senza fondamento, che l'amore istituisca un rapporto avversativo rispetto alla conoscenza.
Che non conosca la ragione.
Sì, rispetto alla ragione, per cui sarebbe una manifestazione di irrazionalità. Non è così, basta che cerchiamo di riattraversare alcuni punti particolarmente significativi della tradizione filosofica dell'Occidente, Platone, Sant'Agostino, Spinoza, Kierkegaard, lo stesso Hegel, per poter rilevare che al contrario questi autori sottolineano il legame di mutua implicazione che vi è tra amore e conoscenza, nel senso che si ama veramente solo ciò che si conosce e correlativamente si può conoscere davvero solo ciò che si ama. E già in Platone, nel virgolette razionalista Platone, noi troviamo una forte valorizzazione dell'eros come base e fondamento su cui si può costruire il processo della conoscenza. E in qualche modo anche Don Giovanni, in particolare nel testo di Molière del 1665, appartiene alla storia di questo rapporto, di questo intreccio fondamentale e ineliminabile tra amore e conoscenza.
Anche se un aspetto che viene proprio contestato al Don Giovanni è di rifiutare qualsiasi forma di amore platonico e per questo di contrapporsi alla trascendenza, al divino, professor Curi.
Sì, da questo punto di vista però resta assolutamente imprescindibile il riferimento a ciò che accade nel Don Giovanni di Molière, proprio nella scena centrale, centrale anche nel senso che è posta esattamente al centro della pièce teatrale. Don Giovanni e Sganarello si sono persi in una foresta, non riescono a trovare la via di uscita, quando si imbattono in un eremita che da 10 anni viveva solitario in questa foresta e riusciva a sopravvivere con l'elemosina che ogni tanto riceveva. E allora Don Giovanni si rivolge a questo romito e gli chiede di indicargli la strada. La risposta del romito viene anche aggiunta la richiesta di un obolo. E Don Giovanni allora tira fuori un Luigi d'oro, e cioè un'elemosina particolarmente generosa, e dice: vedi questo, io te lo do a condizione che tu bestemmi Dio. Siamo proprio al centro del Don Giovanni di Molière e qui emerge davvero tutta la forza demoniaca di questa personalità. Non quindi per amore di Dio, ma attraverso questa sorta di pervertimento dell'amore che è l'interesse economico. E poi quando alla fine Don Giovanni conferisce ugualmente la moneta all'eremita che si è rifiutato di bestemmiare, gli dà il Luigi d'oro accompagnandolo con queste parole: te lo do per amore dell'umanità. Quindi non per amore di Dio, che era la richiesta che aveva ricevuto, ma per amore dell'umanità. Un amore quindi molto mondano, terreno, carnale, e non l'amore spiritualizzato che è alla base del cristianesimo.
Quindi un personaggio che ha subito una sua evoluzione attraverso i secoli. Vogliamo in chiusura, professor Curi, ripercorrere alcune delle tappe evolutive più significative vissute dall'indomito corteggiatore, che non era solo questo, abbiamo detto, nell'arco dei secoli?
Ma si pensi che nel 1954 uno studioso americano, Charles Singer, pubblica un volume che contiene l'elencazione di tutti i testi in cui viene ricordata, richiamata, citata, descritta la figura di Don Giovanni. Bene, sono ben 4.554 le diverse versioni che hanno al centro in qualche modo la figura di Don Giovanni, tra la prima, che risale al 1630 ed è la commedia Il Burlador de Sevilla di Tirso de Molina, fino a una molteplicità di versioni contemporanee. In ogni forma e ogni genere letterario, poemi, romanzi, saggi, fino alle opere cinematografiche, si pensi che sono ben 20 i film nei quali compare come protagonista la figura di Don Giovanni. A testimonianza della importanza di questo che è certamente il più significativo mito moderno, e a conferma della persistenza di un carattere enigmatico che vi è alla base di questo mito, è come se si avvertisse l'urgenza di tornare costantemente a interrogarsi su questa figura, perché se ne percepisce al tempo stesso la pregnanza, ma anche la presenza di un residuo, come dire, inspiegabile, indescrivibile, qualcosa di inquietante che ne accompagna comunque la fisionomia. Ed è significativo notare che, nonostante tutte le diverse trasformazioni che questa figura ha subito negli oltre 3 secoli e mezzo di vita, un dato fra tutti resta costante: il rapporto col morto. Questo è l'elemento strutturale che resta dominante nelle diverse versioni e che ci fa capire quale sia allora poi davvero la base che rende così suggestivo questo mito. L'incontro, il confronto, il rapporto del vivo col morto, l'essere posti di fronte al morto. Io credo che sia questa una conferma della grandiosità di un mito che ancora richiede di essere analizzato e interpretato adeguatamente.
Professore, le è simpatico Don Giovanni?
Non è possibile provare simpatia per gli aspetti con i quali abitualmente si parla di Don Giovanni, perché è un millantatore dal punto di vista delle imprese erotiche. Quando nel Don Giovanni di Mozart da Ponte ascoltiamo l'aria del catalogo, dovremmo ricordarci che ricalca pedissequamente il modello che troviamo nella Commedia Latina del soldato fanfarone che non ha mai partecipato a nessuna battaglia, non si è mai allontanato da Roma e millanta invece di aver fatto moltissime battaglie e di aver ammazzato una grande quantità di nemici. Ecco, il tema del catalogo è assolutamente corrispondente, è stato dimostrato che anche sotto il profilo stilistico siamo in presenza delle stesse marche di stile. Ed è appunto un fanfarone il Don Giovanni seduttore. Altra cosa invece è la figura impavida di qualcuno che abbia la coerenza e il coraggio di andare fino in fondo sulle sue convinzioni. Le convinzioni di Don Giovanni non sono tutte condivisibili, ma non si può non riconoscere una straordinaria coerenza fino al punto da affrontare la morte senza pentimenti.
Un mito moderno complesso e che non smette di raccontare, dunque, il Don Giovanni. Per qualche segnalazione bibliografica, i due saggi di Umberto Curi in cui sono raccolte le riflessioni che vi abbiamo proposto sono Filosofia del Don Giovanni, alle origini di un mito moderno, per Bruno Mondadori, e Don Giovanni, variazioni sul mito, edito da Marsilio, entrambi difficilmente recuperabili se non usati o in biblioteca, naturalmente. Oltre ai grandi classici citati nell'intervista, quindi Tirso da Molina, Molière e Mozart, ricordiamo naturalmente il saggio di Kierkegaard pubblicato da Rizzoli, Don Giovanni, un'analisi del Don Giovanni di Mozart considerata un caposaldo della riflessione filosofica. E con questa segnalazione si chiude la puntata dedicata al Don Giovanni. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltare le nostre trasmissioni in podcast sul sito RSI o in streaming sulla pagina di Geronimo Filosofia. Grazie per essere stati con noi, da Michela Daghini un saluto.